State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da Matt Cantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle ombre.
Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 18 di settembre e comincia ufficialmente la sesta stagione di Shadows. Siamo già arrivati a 6 stagioni, è incredibile come passa il tempo. E per ricominciare oggi siamo in formazione lievemente ridotta perché la gente è ancora alle prese con vacanze o altre cose. E quindi abbiamo Ettore Gatti, ciao Ettore.
Salve a tutti.
Michele Giliberti, ciao Michele.
Saluto a tutti, ciao prof.
Mario Correnti, ciao Mario.
Ciao prof, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
Ciao prof e benvenuti a tutti.
Bene. Abbiamo decisamente cominciato col botto, no? Abbiamo fatto 4 partite, 3 vittorie, un pareggio 4-4, cioè cose, diciamo, ci sono delle osservazioni da fare, no? Anche su come è terminata la campagna acquisti, su che cosa abbiamo fatto, ci siamo liberati di, in qualche modo, di tutti i giocatori che sembrava che non potessero andare, tranne il povero Hope Miners, che è destinato a soffrire fino alla fine dell'anno per poi essere venduto, quando il suo valore diventerà più congruo a quello che vale adesso. E Vlahovic ha segnato, sta segnando a raffia negli ultimi, da che è arrivato Tudor, ha una media gol che è pazzesca, e ho visto, cioè, ha segnato praticamente sempre, ha fatto più gol che partite, cioè una cosa incredibile. Per il resto niente, insomma, cioè, ci sono parecchie cose da commentare, ma piuttosto che parlare delle partite che abbiamo visto, io preferirei un attimo parlare un po' di questa cosa un po' strana, no, che si sta verificando, per cui vediamo una Juve che facciamo fatica a conciliare con le immagini di Juve forte che abbiamo nella nostra memoria, no? Perché noi abbiamo sempre pensato che le Juve forti fossero quelle che prendevano pochi gol, si difendevano bene, eccetera eccetera, e adesso invece abbiamo una squadra che onestamente non si difende granché bene, sebbene il campionato nelle prime due partite abbia preso 0 gol, ma che in 2 partite ha preso 7 gol, ma ne ha fatti 8, che è una cosa fuori da qualsiasi, non solo, ma ne ha fatti 8 rimontando un gol e andando a vincere in una con l'Inter, e addirittura segnando 2 gol a tempo scaduto contro il Borussia in una partita che definire folle è un understatement, cioè una partita che finisce il primo tempo 0-0, sembra che non debba succedere niente, poi segna un gol il Borussia al solito modo, cioè sul giocatore che tira al limite dell'area lasciato solo, e a quel punto 3 gol in 4 minuti, una cosa del genere. Poi, e alla fine il Borussia va avanti di 2 gol con un rigore francamente inesistente, e la Juve che pareggia oltre il recupero con un gol di Vlahovic e un gol di Kelly su assist di Vlahovic. Quindi siamo alla fantasia più assoluta, cioè me l'avessero detto 2 settimane prima che Kelly avrebbe segnato 2 gol decisivi in 2 partite, io francamente non ci avrei mai creduto. Noi ci stiamo lamentando della nostra difesa, ma se io fossi l'allenatore del Bayern li facevo tornare a casa a piedi, cioè no, o attaccati alla coda dell'aereo, ma fuori, perché prendere l'ultimo gol non si può prendere. Cioè, cross di Vlahovic, sono 5 giocatori del Dortmund e Kelly, che non è neanche un attaccante. Questi dormono e Kelly segna. C'è una cosa assurda. Cioè, voi ne pensate? Comincia Mario, vai, comincia te.
La partita è stata veramente strana, proprio perché 8 gol nel secondo tempo, neanche raramente si vede, credo che sia un evento più unico che raro. Ma allora, in generale la partita mi è sembrata che noi abbiamo pagato delle grosse disattenzioni, 5-4 gol subiti, perché per come ho visto la partita io, il Borussia non ha mai veramente controllato in maniera pericolosa la gara. Nel primo tempo ha avuto la predominanza dal punto di vista del possesso palla, però non è, si è mai resa pericolosa. Nel secondo tempo si è vista che la Juventus è rientrata male in campo, qualcosa che abbiamo visto molte volte anche l'anno scorso, e a partire dalla disattenzione della difesa e poi di Gregorio, a cui ha fatto seguito del Borussia, da lì si è capito che qualcosa non andava. Infatti abbiamo preso un gol di quello di Adeyemi, quello abbiamo fatto controllare e calciare quasi indisturbato. Poi dopo aver fatto molta fatica per pareggiare, dopo credo 15 secondi abbiamo preso di nuovo il gol, facendo calciare indisturbato in Mecha dal limite dell'area, quindi due gol totalmente evitabili. Però il Borussia fino a quel momento non aveva, diciamo, dominato il gioco. Pareggiamo un'altra volta e poi dopo gli altri gol vengono da altre distrazioni, secondo me. È una Juve che sì, era da tantissimi anni che io non vedevo una Juventus così forte dal punto di vista offensivo, perché poi magari ne parleremo più avanti se parleremo degli acquisti, ma una squadra che ha a disposizione giocatori come Openda, David, ovviamente il Diz, Conceição, Cegrova, ha aggiunto Azic, insomma un fronte d'attacco veramente molto, molto forte e variegato. Vlahovic, che probabilmente abbiamo trovato il ruolo di Vlahovic, che è il super sub, forse abbiamo trovato il suo ruolo vero nella rosa della Juventus, perché effettivamente entrando dalla panchina in queste partite è stato quasi sempre decisivo. Io credo che, ne discutevamo anche nella nostra chat interna, che dopo queste primo spezzone di stagione, forse l'unico difetto, ma forse troppo presto per dirlo, però mi sbilancerei, direi che a centrocampo, come avevamo detto anche nei podcast prima dell'inizio della stagione, della fine del campionato, siamo un po' corti, e un giocatore di sostanza, di equilibrio, di posizione come Locatelli diventa decisivo, ma è anche ovvio che Locatelli non può giocare 50 partite di fila. Quindi sì, probabilmente una Juventus che, se continua con questo equilibrio tattico, punterà a fare più gol degli avversari e non puntare a subirne pochi per poi vincere, come abbiamo visto negli ultimi anni.
Io ripeto, la mia impressione è che sarà molto più facile vincere le partite contro avversari tra virgolette facili, mentre invece quelle con avversari che giocano meglio, che attaccano meglio, saranno tutte così, cioè saranno tutti questi tourbillon. Magari qualche volta la vinci perché te la cavi, qualche volta la perdi, qualche volta la pareggi, però dovrebbe, diciamo, in chiave campionato ti dovresti trovare meglio dell'anno scorso a regola, perché l'anno scorso avevi proprio il problema che non segnavi mai, quindi pareggiavi sempre. Adesso francamente, insomma, non segnare pare difficile, e non abbiamo visto né con Sessao né Segrova, quindi insomma sì. Francamente
poi prof, se vogliamo contestualizzare le partite, le ultime due partite, una partita come quella con l'Inter, poi magari ne parleremo più approfonditamente, ci può stare, prendi tre gol e ne fai quattro, vabbè, una parte ci può stare. Quella con il Borussia possiamo anche dire altre cose, cioè che il Borussia sabato ha giocato contro l'Heidenheim e dopo 15 minuti la partita era finita, perché sono andati in vantaggio di un uomo e di un gol dopo, appunto, dopo pochi. Ho visto giocatori della Juventus che a fine primo tempo erano già molto stanchi, quindi ci può anche stare che il periodo dell'anno siamo a inizio stagione, i giocatori venivano anche dalle parte di quelle nazionali, quindi ci può anche stare che questo sia siano due episodi che poi rimarranno isolati. Certo che abbiamo preso dei gol in maniera anche molto simile, quindi un primo campanello d'allarme lo può anche far squillare.
No, la mia impressione è che ci manchi appunto un centrocampista come Locatelli da far giocare al posto di Locatelli, perché Cup Miners francamente quel ruolo lì non lo può fare, non riesce a farlo, non è bravo in fase difensiva, e questo può essere un problema. Invece, ripeto, quello che si vede davanti secondo me è molto 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 incoraggiante, perché insomma francamente hai dei giocatori che sono in grado di fare gol a quasi chiunque. È interessante, sarà interessante vedere come si sviluppa un po' sta cosa, no? Te Michele, che ne pensi? Dimmi.
Beh, allora partiamo dal presupposto che io mi sono comunque divertito e che è già un fatto positivo, perché diciamo che le ultime annate non sono state particolarmente entusiasmanti, quindi avere già un inizio positivo sia ok, il Parma non era una gran cosa, il Genoa già è una squadra più rognosa, soprattutto quando si gioca fuori casa. Con l'Inter poi c'è stata l'apoteosi. Certamente nella partita con il Borussia scommetto che nessuno immaginasse un finale così pirotecnico e soprattutto un Vlahovic subentrante che riesce prima grazie all'assist di Yıldız, meraviglioso Yıldız, diciamolo, il giocatore che davvero sta confermando di poter essere una stella di prima grandezza, visto che il suo cognome mi pare in turco voglia dire proprio stella, quindi diciamo ce l'ha nel cognome già, se non vado errato, il suo destino. E poi addirittura con quel favoloso assist, dove in realtà ho temuto francamente l'annullamento per un possibile fuorigioco. Stavo notando, prof, un'altra cosa abbastanza divertente.
Era in gioco ampiamente.
Sì,
sono proprio mossi male quelli del Borussia, cioè hanno fatto veramente una figura da
sì,
da
sì, caproni. L'hanno lasciato libero, cioè era l'unico che c'era e esatto, che ha pescato.
No, notando una cosa che Kelly può essere su queste situazioni lì, può essere un'arma, perché lui davanti alla porta ci sa stare e non lo marcano, perché è un difensore.
Beh, sì, sì, anche con l'Inter ha fatto un bel gol.
Sì, ma anche l'Inter nessuno l'ha marcato.
Nessuno, era liberissimo al centro, sì, è vero. No, notavo anche una cosa simpatica. Noi viaggiamo con la media di due in campionato, due ammonizioni a partita, tranne la prima dove c'è stata l'espulsione di Cambiasso. Invece con il Borussia neanche un'ammonizione. Vabbè, è un caso sicuramente, però notavo come ci fosse anche questa situazione qui. Io per il resto sono d'accordo anche con Mario, ma del resto l'avevamo immaginato che a centrocampo mancasse, se vogliamo, anche un po' di fosforo, un uomo d'ordine, diciamo. E sì, con il Borussia la mancanza di Locatelli, bisogna dire la verità, soprattutto all'inizio, insomma, si è fatta sentire. Poi è anche vero che, ammettiamolo, Di Gregorio non è stato proprio impeccabile.
Sì, ha avuto una brutta serata.
Sì. Con l'Inter l'ho giustificato di più, perché davvero il primo gol di Çalhanoğlu era completamente coperto, era impossibile vedere la partenza del pallone.
Ha preso sì. Il terzo gol è molto brutto. Il terzo gol sì, non si può
sì,
prendere.
Sì, sì, sì. No, infatti non l'ho capito come mai. Diciamo che l'anno scorso non mi era dispiaciuto. Io spero siano soltanto degli incidenti di percorso.
È un portiere che è molto reattivo, ma non ha gran tecnica. E questo è un po', diciamo, mi ricorda un po' Tacconi, ecco, come portiere, no?
Vabbè, che era... Non sarebbe male comunque, ecco, voglio dire, avercene.
No, Tacconi è stato il peggior portiere della Juve che ho visto nei miei tempi. Cioè, allora, in realtà Van der Sar ha fatto peggio, ma Van der Sar,
ecco, sì, era un... stavo dicendo
sì, però Van der Sar è un grande portiere,
cioè, grandissimo,
ha avuto due annate con noi disastrose, però è un grande portiere. Quindi il livello lì c'è. Poi può capitare che a volte succede qualcosa per cui te non riesci a giocare, però insomma Bader Sar poi l'ha dimostrato nel proseguo della sua carriera, che il portiere, insomma, non scherziamo.
È espulso, no, mi ricordo, per un fallo di petto a centro, cioè fuori
sì,
area.
Sì, quella ora, quella col VAR non sarebbe mai successo.
Non sarebbe mai successo. No, è appunto di Gregorio, però col Borussia, ad esempio, di Gregorio ha fatto una grandissima parata al limite dell'area piccola, quindi lì davvero è stato, ma non solo anche quella parata, ne ha fatte anche altre, però diciamo, allora, che un po' di
De Gregorio
un po'
in, uscita bassa è bravo,
sì.
In uscita alta non tanto,
no, e tecnicamente, infatti anche tu me ne hai approfittato
e tecnicamente diciamo è un po' artigianale, però ha molto istinto, è molto reattivo, l'anno scorso ha fatto delle grandissime parate. Il problema è che appunto in questo momento, tolto diciamo chi c'è di portieri veramente top, Donnarumma, ma io non vedo poi altri portieri che facciano la differenza e non facciano mai cazzate, non facciano mai papere, insomma, voglio dire, a me cioè sarei più preoccupato se avessimo Sommer in porta, ecco, perché Sommer quest'anno non sta parando niente, cioè niente, quindi non lo so, è un discorso un po' complicato, però sai, secondo me, rimanendo sempre sulla Champions League, perché volevo parlare di questo essenzialmente, in Champions League queste partite le vedrai, già anche la prossima al Villarreal sarà molto simile, secondo me, magari giochi un Locatelli, sei un po' meno debole, sei un po' meno fragile dietro, però in Champions League non puoi, cioè è proprio un altro gioco rispetto al campionato, che oltretutto ci sono stati anche risultati abbastanza strani in questi due giorni, vero Tommaso?
Beh sì, è stata diciamo una prima giornata di Champions molto interessante. Direi che tra le cose meno scontate c'è stato il Carabao che ha segnato il Dalus, no, in Portogallo. C'è stato un Liverpool Atletico Madrid molto, molto pirotecnico e interessante. Dal punto di vista del punteggio, anche se le due squadre non sembrano. Non mi sono sembrato super in forma. Oggi il Monaco è stato piallato dal Bruges. L'Atalanta ha perso solo 4-0.
No, vabbè, secondo me è anche un po'. Anche come cosa è il PSV che sta battuto in casa dall'Union Gilloise. La squadra belga, francamente.
Ma è una squadra che è cresciuta molto in realtà e che secondo me merita rispetto e attenzione, perché poi è capace di tirare fuori questo tipo di prestazioni. Comunque è gestita dalla stessa proprietà del Brighton in Premier, ha una sua politica di crescita che viene da lontano, diciamo, non si è improvvisata oggi, è cresciuta organicamente, mettendo un pezzettino per volta. Certo, è una delle squadre che magari vorresti sempre affrontare se le alternative sono
certo,
molto più forti, però secondo me non è da buttare via, da sottovalutare. Comunque intanto, tornando no, di tutto, però.
No, dicevo, volevo dare un update sulle partite di stasera. C'è il Francoforte che ha ribaltato il risultato del Galatasaray, adesso vince 3-1. City e Napoli sono ancora sullo 0-0, che non è proprio una cosa molto positiva, visto che il Napoli è anche in 10, dico per il City. Barcellona pareggia 0-0 a Newcastle e lo Sporting sta battendo solo 1-0 la squadra kazaka, quella di Almata, Kairat Almaty. Ripeto, ma anche l'anno scorso comunque all'inizio della Champions League ci sono stati dei risultati strani. Dopo tre partite, mi ricordo, il PSG sembrava fuori, no? O quasi, si è qualificato all'ultima giornata.
Sì, insomma, poi l'ha vinta.
Poi l'ha vinta, appunto. No, ma queste sono cose che col girone concepito così vedremo in continuazione, insomma.
Sì, no? Sì, sicuramente. Poi, soprattutto, diciamo, nella prima metà di settembre, in cui c'è sì. Ancora no, una forma da costruire,
sì, e tra l'altro voglio dire, essere in forma ora non è un gran bel segno, ecco.
Sì, esattamente, secondo me ad esempio uno dei problemi, diciamo problemi, anche se dal punto di vista dei risultati non ce ne sono stati, ma è uno dei crucci della Juventus, per cui Tudor secondo me non è iper soddisfatto di come sono andate queste ultime due partite a livello di interpretazione della gara, ma come diceva Mario, ho visto giocatori molto stanchi che non riuscivano a fare un calcio super aggressivo. Abbiamo preso 4 gol più o meno allo stesso modo, 3 gol più o meno allo stesso modo, sicuramente il primo di Çalhanoğlu e 2 gol da fuori ieri, una squadra molto schiacciata che non ha avuto, no, quell'istinto di chiudere in avanti, aggredire in avanti con i centrocampisti praticamente centrali di difesa aggiunti, e questa cosa l'abbiamo pagata. Poi c'è un aspetto da dire che sicuramente è positivo, e cioè che Tudor ha in mano il gruppo, o ha comunque il rispetto del gruppo, e sembra una squadra comunque unita e che ha voglia di provarci fino alla fine. Sul 4-2 probabilmente l'anno scorso saremmo evaporati.
Sì, sì.
Invece complice un Borussia Dortmund che probabilmente con il doppio vantaggio si è pensato sulla scaletta dell'aereo.
Errore grave,
Sì, sì. Beh, certamente un errore grave.
Perché noi si parla della difesa della Juve, ma io sono convinto che se la Juve vinceva 4-2 all'86esimo non pareggiava. Anche la Juve di quest'anno.
No, sicuramente, sicuramente. E diciamo che il Dortmund ha difeso un po' alla tedesca in Bundesliga, no? Vediamo spesso queste praterie, questi grandi spazi e queste difese un pochino diciamo in difficoltà e non perfette. Non a caso, diciamo, è una buona vetrina per attaccanti e giocatori offensivi, soprattutto recentemente, se vediamo agli affari internazionali dove sono usciti.
Sì. Sicuramente è un posto dove, diciamo, segnare è un po' più facile che altrove, ecco, mettiamola così.
Sì, poi io sul Vlahovic panchinaro, tema che avete tirato fuori, credo un po' sia quello, ma credo che aver aggiunto qualità, profondità ed esperienza al reparto comunque lo abbia un pochino deresponsabilizzato e gli abbia tolto un pochino di pressioni, e secondo me ha sofferto tantissimo il fatto che fosse praticamente l'unico riferimento offensivo l'anno scorso, più o meno stessa cosa 2 anni fa, e credo che abbia giovato di questa cosa. Poi qualcuno, per usare un termine americano, dice che sia nel contract year, quindi stia facendo prestazioni incredibili perché va a scadenza e vuole monetizzare il più possibile. Però ecco, sicuramente è una sorpresa se pensiamo a come è andata la sua estate, a quello che si diceva.
No, vabbè, a me se continua a fare gol da subentrato da qui alla fine dell'anno mi va bene, non ho rimpianto.
No, certo, va benissimo, anzi lui stesso ha detto, no, dopo la partita, che sì, piacerebbe a tutti giocare dal primo minuto, però se uno entra e segna ed è decisivo, a lui va assolutamente bene no? Lo stesso, e sicuramente è un ordine di idee nel quale dovrebbero entrare un po' tutti i componenti del nostro attacco, perché davvero abbiamo una profondità che recentemente probabilmente non abbiamo mai avuto, e servirà tutta, specie se chi vuole cercare di fare un pochino il calcio di Tudor, che è molto intenso e molto verticale, chiede molto agli uomini offensivi. Poi anche secondo me siamo abbastanza corti, soprattutto a centrocampo, dove la prima alternativa è Cook Mainers, poi c'è McKennie che però copre tre o quattro ruoli, quindi boh, chissà che più in là o più avanti in stagione non possa avere un pochino di spazio qualcuno dalla next gen. Questo è da chiedere ad Ettore, però ad esempio la conferma di Faticanti secondo me è importante.
C'è anche Miretti. Sì, però Miretti è un altro centrocampista offensivo, Miretti.
Sì, nel senso, lui sarebbe più una mezzala da centrocampo a tre, in questo sistema probabilmente lo vedrei meglio dietro la punta o le punte. Però sì, certamente Tudor potrebbe pensare di svilupparlo, no? nei due di centrocampo. Però davvero, se qualche giovane, qualche ragazzo dovesse imporsi,
sentiamo Ettore,
potrebbe
Ettore,
esserci stato.
Chi c'ha la next gen di centrocampisti difensivi?
Ma diciamo che la situazione è buona, ma non secondo me all'altezza della prima squadra bianconera, nel senso che abbiamo Faticanti, che è un ottimo regista difensivo, ma non ha la potenza atletica per fare il perno di centrocampo. Ha una buona tecnica e poi diciamo gli altri, Mac, buona tecnica anche loro, ma abbastanza diciamo atleticamente non adeguati a un campionato o comunque ad affrontare le migliori squadre di Serie A. Io credo che il grosso difetto che ha la rosa di Tudor è proprio questo, cioè non è tanto la difesa. La difesa secondo me si è comportata benissimo, sia con il Borussia che con l'Inter, nel senso che dal punto di vista difensivo l'unico gol che poteva essere evitato è stato il gol di Thuram di testa, che comunque è un grande campione, Thuram di testa quest'anno, poi si è visto anche ieri contro l'Ajax cosa ha fatto, insomma. Quindi può succedere.
Anno segna sempre.
Inizio anno segna sempre, ma soprattutto in questo momento di testa è imprendibile, ecco, quindi può succedere una cosa del genere. Ma la difesa in sé per sé non ha grossi problemi, a parte il portiere, che con tutti i difetti che abbiamo visto. Il problema è che il centrocampo tende ad abbassarsi, tende quindi a schiacciarsi sulla difesa, e questo è un vizio che rende anche più facile a chi ha i tiratori provare anche dalla lunga distanza. Infatti gran parte dei gol sono stati fatti area o vicino all'area di rigore, con dei tiri che erano difficili da prendere o che comunque hanno messo in difficoltà il nostro portiere. Quindi il problema principale è rafforzare il centrocampo, e probabilmente con delle soluzioni in casa, cercando di ruotare i giocatori, mettendo quelli più in forma, rafforzando diciamo le fasce laterali con giocatori magari anche tecnici che possono diciamo allontanare il pallone con precisione dall'area di rigore. perché chiedere quest'anno al Next Gen un supporto è un po' complicato, ecco, nel senso che la Next Gen ha dei buoni giocatori, per esempio in difesa c'è Pelé, che secondo me è uno che può avere un buon percorso di carriera, ma a centrocampo, insomma, sono giocatori che devono ancora fare vedere le loro qualità a livello più alto, e quindi è difficile inserire, tranne forse faticanti, dei giocatori di questo livello a centrocampo. In attacco abbiamo dei buoni prospetti come Vac, che è molto bravo, lo stesso Anghele sta mettendosi in mostra, c'è questo giovane Deme che è molto molto abile nelle ripartenze ed ha anche una buona tecnica e controllo di palla, però sono tutti giocatori in reparti dove siamo ampiamente coperti.
Esatto. Perché io pensavo, ma ora, diciamo, facendo l'avvocato del diavolo, ma te l'ultimo giorno di mercato, gli ultimi giorni di mercato hai preso Openda e Zegrova. Ora, Openda è un attaccante esterno, mi sembra il sostituto naturale di Ildiz, no?
Sì.
Se vuoi fare,
Sì. È un giocatore che ama la profondità. Ecco, secondo me Openda è l'ideale, diciamo, in Champions League quando le altre squadre attaccano. E quindi se si integra bene nei meccanismi, essendo molto veloce, e nelle ripartenze può essere letale, ecco, da questo punto di vista. Mentre dal punto di vista tecnico abbiamo David, che secondo me è molto bravo e non ha ancora espresso tutta la sua qualità, ma si vede come tocca la palla, come fa salire il gioco. Secondo me ha delle grosse potenzialità e sarà molto utile. Poi abbiamo Zegrova. Zegrova, in quello che abbiamo visto, è qualcosa di eccezionale, nel senso che un giocatore che è fuori da 10 mesi, quasi un anno, e che entra con quella personalità, mi fa ben sperare, perché è un giocatore che ha una grossa capacità tecnica individuale, ma anche una buona visione anche di gioco, e può essere un supporto di sostegno per far salire la squadra ed aiutare anche il centrocampo.
Che ruolo avrebbe? Perché io non sono riuscito a capirlo, francamente.
È un esterno, ma che può giocare dappertutto, cioè quei fantasisti, adesso senza voler scomodare i paragoni impropri, ma era il Messi del Kosovo, quindi è un giocatore un po' di fantasia, ma anche di buona struttura tecnica, che è difficile, diciamo, strappargli il pallone, che sa anche fare dei giochi per cui superare l'uomo con il dribbling. È un giocatore un po', diciamo, alla Quaresqueglia, no? Cioè quei giocatori di grande fantasia che li metti sull'esterno, poi entrano, tirano, possono anche concludere.
Certo. No, perché pensavo appunto il buco che noi abbiamo a centrocampo, veramente converrebbe ruotare molto a centrocampo, e se devi non mettere Locatelli, non lo mettere nelle partite che contano, cioè mettilo in campo nelle partite che contano. Capisco che ce n'era due ravvicinate che erano l'Inter, e quindi, però diciamo che insomma
Locatelli va preservato, nel senso che comunque è l'unico giocatore che ha un po' di visione, non è il massimo, perché secondo me giocatori come Modric, pur con 40 anni, hanno ancora più una visione e un tocco di palla di alto livello. Però diciamo un Locatelli non ha un vero e proprio sostituto, per dire, noi avevamo e non abbiamo adesso in squadra un Nicolussi Caviglia che secondo me come riserva di Locatelli poteva andare benissimo, però poi insomma è andata così.
Sì, no, vabbè, si sta parlando comunque di giocatori di livello più basso, perché insomma onestamente
come vabbè, riserva, dico.
Però. Sì, 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 ci poteva stare, però non lo so, ecco. Francamente, secondo me, dovevano forse prendere un giocatore di quel tipo lì invece di due esterni. Però, cioè, dovevano prendere un esterno e un giocatore di quel tipo lì. Ora, rimediarla non sarà semplice, perché secondo me si rischia di a meno che Cop Miners non impari a fare quel ruolo, e speriamo, che ti devo dire, a questo punto io su Cop Miners ho perso un po' le speranze, ma l'avevo persa anche su Vlahovic, quindi non vuol dire assolutamente nulla.
Giocatore importante secondo me potrebbe diventare, se effettivamente cresce in quel ruolo, Azic. Perché Azic ha una struttura atletica alla Jugovic, non so se voi lo ricordate, no? E dal punto di vista atletico, e tecnicamente è molto valido, deve imparare a fare il ruolo, perché è un ruolo molto delicato, no? Che richiede anche una certa esperienza nel posizionamento in campo, perché c'è sempre la tendenza ad andare troppo in avanti. Lui, ovviamente, essendo di natura un trequartista o un attaccante aggiunto, ha la tendenza naturale a spingersi in avanti. Noi abbiamo anche Thuram che ha la stessa tendenza, è chiaro che viene a mancare un certo equilibrio, però secondo me ha le basi sia tecniche che atletiche per fare quel ruolo.
Io francamente come centrale centrocampo lo vedo non tanto bene, ecco. Perché sì, fisicamente c'è sicuramente, però insomma è uno che deve stare più vicino, deve stare vicino alla porta, cioè uno ha quel tiro, quella cosa, deve stare vicino alla porta, non lo puoi mettere nei due ricetti, non lo puoi far fare centrocampista difensivo. Oppure devi giocare così bene che non hai bisogno di centrocampisti difensivi, però è difficile. Specie contro squadre forti è estremamente difficile, perché non puoi fare solo la fase offensiva contro le squadre forti. Contro le squadre deboli ti puoi anche accontentare della fase offensiva, ma contro le squadre forti non puoi fare una fase sola. Quindi insomma la vedo un po' difficile quest'anno, ecco. No, non perché, cioè io penso che la Juve se la caverà bene, anche perché, e ora vorrei cominciare a parlare di questo, che cosa abbiamo visto finora in campionato? Mario, che abbiamo visto finora in campionato?
Abbiamo visto la favorita che è il Napoli, non solo perché sono i campioni in carica, ma perché mi sembra che i giocatori acquistati sono comunque integrati bene, in particolar modo, lo so che non sei molto d'accordo, prof, però De Bruyne è comunque un giocatore che nel campionato italiano sposta gli equilibri. Abbiamo visto, sì, certo, però dal punto di vista tecnico è comunque una categoria in cui sono pochi giocatori del suo livello nel nostro campionato. Ha acquistato secondo me un giocatore che allo United ha fatto male, ma chi non fa male negli ultimi anni al Manchester United, che è Højlund, che in particolar modo per il gioco di Conte può essere perfetto, perché è un giocatore che va sulla profondità, secondo me può fare molto bene a Napoli, molto più di Lucca, che è stato pagato una cifra altissima e che non so a questo punto quanto giocherà. Abbiamo visto poi un Inter che l'Inter secondo me ha questo problema, che è poi il problema che abbiamo avuto noi negli ultimi anni di Marotta. Marotta ha costruito una squadra con i parametri zero negli ultimi anni, che però erano già in età piuttosto avanzata, e ora il conto sta arrivando, perché Acerbi, tutta la difesa, Acerbi in primis, è molto un'età molto avanzata, anche a centrocampo è lo stesso, e non si vedono quei giocatori che li possono sostituire. Sucic, che è un buon giocatore, però ancora credo che non possa giocare titolare, e quindi mettiamoci insieme anche il fatto che un allenatore come Simone Inzaghi è andato via, e Kivu non credo che possa dare quel qualcosa in più alla squadra, quindi l'Inter la vedo un po' con, insomma, con un po' di difficoltà, così come sebbene la squadra ci sia, vedo molto male l'Atalanta che insomma credo si sta avviando un po' a fine ciclo. Quindi la Juventus in un campionato che, a parte il Napoli, che però l'anno scorso avrà anche il doppio impegno in Coppa Europea, non ha una squadra, non ha altre squadre oltre il Napoli che sono così forte da staccarsi dal resto del gruppo, quindi secondo me può approfittare di questa incertezza. Dobbiamo appunto continuare a costruire quanto abbiamo iniziato a costruire in queste prime settimane.
Diciamo adesso che partite abbiamo, c'è un intreccio di partite notevoli da qui alla fine di ottobre, mi sembra, primi di novembre.
Vado a vedere su Google. Guarda.
Tra l'altro sono quasi tutte fuori casa. Per qualche
mi pare abbiamo Verona e Atalanta le prossime due, se non vado
sì,
errato.
Abbiamo Verona, Atalanta, poi c'è la Champions League, andiamo a giocare a Villarreal, Milan, quindi il primo incontro con il nostro caro Max Allegri.
A Milano.
No, a Juventus. Juventus sì. Poi ci sarà la sosta e poi ripartiamo con Como, Real Madrid e concludiamo ottobre contro Lazio. Ah no, c'è anche l'Udinese.
C'è anche l'Udinese. Sì. Meno peggio di quel che pensavo, mi sembrava peggio, ma meno peggio del che pensavo. Sarà interessante la partita di Como, lì ci saranno le streghe, perché Como è ufficialmente la squadra di tutti i fighetti d'Italia, quindi
Il Como, a proposito dei giocatori che poi spostano gli equilibri in Serie A, ha sì, probabilmente saranno dei giocatori più forti dei prossimi anni insieme a Higgins.
Ma Paz è del Como, no?
Sì, però è una situazione simile a quella di Morata di una decina di anni fa, quando
sì, il Real mi sa che ha un diritto di recompra, recompra per 10 milioni di euro.
Esatto, non credo esista un mondo parallelo in cui non ristattino.
Non so, perché comunque il Real ha appena comprato un altro giocatore molto forte, molto giovane, come Mastantuono, che gioca nello stesso ruolo.
Ma magari lo riscattano,
lo prendi.
Appunto, e lo rivendono poi a cifre esorbitanti in Premier League. Perché no?
Probabile. No, ma è così. Sì, anche io, diciamo, in queste tre giornate non ho visto granché. A me non è piaciuto il Napoli, sebbene abbia vinto, devo essere sincero. Io quelle poche partite ho viste già piuttosto male, come giocano male le squadre di Conte negli ultimi anni.
Sì, insomma. No, ma appunto, cioè, non è molto... questo di Conte, si sa che lui ha quel gioco, però riesce a essere molto efficace.
Lo so, però già l'anno scorso sono andati, intanto il Napoli sotto a Manchester, di un gol. Il Napoli già l'anno scorso è andato in crisi atletica verso i tre quarti della stagione e solo cioè l'Inter le ha potuto perdere quello scudetto lì, perché insomma quello era uno scudetto e l'Inter l'anno scorso aveva già vinto e è riuscito a buttarlo via per una di quelle cose strane che succedono ogni tanto. Ma Napoli era in grossa crisi atletica, grossissima, quest'anno con molte partite in più, sotto partite in più tra settembre e gennaio, sono tante per quella squadra lì, insomma il girone preliminare di CL, su 8 partite in più tra settembre e gennaio. Non lo so, io senza Lukaku, perché c'è anche questo, perché insomma gran parte del gioco di Conte si basava su Lukaku, poi lui è un altro giocatore rispetto a Lukaku, secondo me. non ha la stessa, non può fare lo stesso tipo di cose.
Sì, ma soprattutto secondo me c'è un elemento molto sottovalutato, che è il fatto che Conte si sia seduto da vincente e abbia iniziato la stagione da vincente, e sappiamo che impazzisce in questi casi, e la gestione della pressione sarà determinante, mettiamola così. E già in Europa, anche se secondo me sono una squadra costruita, diciamo, bene per l'idea di Conte, con giocatori forti e particolarmente adatti, però secondo me patirà tantissimo questa etichetta di allenatore che in Europa ha sempre fatto male e fallito.
Ok, ha segnato il City, ve lo dico così, giusto per...
Vabbè, c'ha un uomo in più dal ventesimo del primo tempo, e ha segnato anche troppo tardi.
Il solito Haaland.
Sì, ma il City è una squadra molto strana, probabilmente il suo ciclo di rinnovamento ancora non è finito. Ci sono giocatori, direi, usurati come Bernardo, Stones e tanti altri. È in una fase un po' di crisi il City.
L'anno scorso non ha fatto benissimo, però non lo so.
No, ma anche quest'anno non ha iniziato con una, diciamo, in maniera molto aggressiva e con incredibile brillantezza, quantomeno di prestazioni. Ne ha perse due di fila con Tottenham e Brighton, se non ricordo male, quindi un po' così. Però certo, ha sempre giocatori, ha sempre una sua identità, e ci sta che possa mettere in difficoltà il Napoli, soprattutto con un uomo in più. Però sì, dai, per quanto riguarda la Serie A ci sono molte incognite, secondo me, perché molte squadre hanno cambiato allenatore, molte squadre hanno peggiorato la guida tecnica, perché direi che Juric per Gasperini è un netto peggioramento, direi che Chivu per Inzaghi è un netto peggioramento.
Il Milan è migliorato perché ha preso Allegri.
Sì, vabbè,
Gasperini certo, da Roma ha perso in casa col Verona, o chi ha perso?
Con il Torino.
Ha perso in casa col Torino, non bene.
Sì, sì. No, Gasperini secondo me avrà un po' di problemi per la rosa corta, soprattutto davanti, perché fanno comunque, se non sbaglio, competizioni europee dovrebbero farne.
Sì, la UEFA. L'Europa League.
Diciamo che per un calcio gasperiniano hanno davanti giocatori con incognite fisiche importanti, come Dybala.
Si è rotto, ma di nuovo.
Che si è rotto, esatto, come El Shaarawy, come Bailey, il nuovo acquisto, che comunque fisicamente in questi ultimi anni un po' sofferto. Diciamo che in questo momento l'insostituibile probabilmente è Sulè, cosa che a me fa piacere, perché fa sempre piacere che un prodotto, no, delle giovanili della Juventus si affermi a questi livelli, e che però diciamo non è in un momento di carriera in cui ti fa dire ok, sei Sulle il tuo giocatore chiave e praticamente sostituibile in avanti, sei un
Sulè è buon giocatore, ma gli esterni della Juve sono tutti meglio di Sulè, eh?
Sì, tutti. Probabilmente sì,
cioè,
forse se la gioca in alcune cose con Seisao,
ma insomma,
che è un giocatore molto forte, diciamo, nei primi passi, nell'uno contro uno, però mi fa, diciamo, spesso bestemmiare, mettiamo,
sì, però insomma
per, dai, no,
è
per
un altro livello, anche è un altro livello, anche a livello di esperienza, anche a livello di stare
vabbè, in campo, certo,
è tutta un'altra cosa. Ora, io per carità, sì, a me no, mi fa piacere.
Il concetto è che non puoi considerarti una contendente al titolo in quelle condizioni. Poi sicuramente lotterà per un posto in Europa e tu dovrai essere bravo a non essere invischiato, no, in una lotta al quarto posto, però diciamo che pure noi abbiamo le nostre incognite sicuramente, ma...
Però io ritengo che in chiave campionato quest'anno dovrebbe essere più facile.
Sì, no, vabbè, noi
perché ti ripeto, forse... la Juve ha un tale potenziale offensivo che le partite contro le squadre, cioè è difficile tu faccia 0-0 con una squadra dalla parte destra della classifica ora.
Capito? Beh sì, hai tante soluzioni, tanto cioè, potenziale offensivo.
Magari potrà capitare che qualche partita fai una serie di cazzate mostruose e la perdi, ma quell'altra vinci, capito? L'anno scorso ha fatto 12 pareggi nel girone d'andata, con squadre, quasi tutti con squadre della parte destra della classifica. Ora, io non mi pare che quest'anno la squadra sia in quella zona lì, ecco.
No, sì, io più che altro spero che per la prima volta dopo qualche anno, e secondo me ci sono, di avere le basi per costruire qualcosa, la tranquillità per farlo e non dovermi ritrovare a febbraio-marzo con l'elmetto in testa a cercare di strappare.
Ma sai, il discorso è che Foglia è questo qui. La Juve l'anno scorso nel girone di ritorno ha fatto 38 punti, giocando non benissimo, con l'esonero di Thiago Motta e tutto il resto. Quest'anno 38 più 38 fa 76, se ne 4 sicuro. Chiaro?
Sì, a 76 punti assolutamente sì.
Quindi, insomma, diciamo che tanti problemi secondo me non ce ne dovrebbero essere, anche perché onestamente ci sono delle squadre che hanno parecchie più incognite di noi, perché diciamo a livello di piazzamento, ora non a livello di vincere il campionato, Napoli e Inter mi sembra che insomma... Nelle prime quattro ci dovrebbero essere quasi per forza, no? E poi però quell'altre, la Lazio mi sembra scomparsa, il Bologna è scomparso, la Roma ha i suoi problemi, c'è il Milan.
Che ne pensate del Milan? Il Milan mi ha impressionato, ho visto diciamo l'ultima partita con il Bologna, soprattutto nel secondo tempo, il centrocampo del Milan era veramente forte, nel senso Rabiot ha cambiato il centrocampo e con Modric resiste ovviamente, no? Perché l'età c'è tutta. Però anche Ricci ha fatto bene quando è entrato, quindi e Fofana è un grande centrocampo. La difesa, diciamo, non è eccezionale, però mi sembra una buona difesa.
Ma no, la difesa è una difesa veramente scarsa, secondo me.
Ma non, del Milan, no, perché Tomori è comunque un difensore con i suoi limiti, abbastanza prestante, Gabbia è affidabile e poi hanno Pavlovic e De Winter che comunque sono dei buoni difensori.
Sì, sono difensori da parte destra della classifica.
No, non credo.
Cioè,
adesso...
Ma dai, cioè, dove giocavano? Cioè, De Winter giocava nel genere.
Pavlovic era considerato uno dei migliori prospetti a livello internazionale dal punto di vista della prestanza atletica e anche della buona tecnica, è un discreto giocatore. Se poi pensiamo, diciamo, l'unico punto debole secondo me è la fascia sinistra, dove hanno preso questo Stupinian, che è ovviamente un downgrade rispetto al campione che avevano prima, ovviamente. però diciamo in attacco secondo me sono messi abbastanza bene, perché Pulisic è bravo, Leao se gioca vicino alla porta può fare anche abbastanza gol, e poi con gli strappi in ripartenza è micidiale. Diciamo quello che hanno preso, Nkunku, è un buon giocatore. Non hanno un vero e proprio centravanti, diciamo, perché Jimenez ha dei grossi limiti, però secondo me con un buon allenatore, con un buon allenatore in panchina può fare bene il Milan, può sicuramente lottare per i primi tre posti, insieme alla Juve ovviamente. Poi è probabile che dipenderà molto dalla capacità dei giocatori di tenere determinati ritmi per tutto il campionato e per le coppe. Ecco. Il Milan ha il vantaggio di non giocare le coppe. Ecco.
No. Sì, ma difatti poi alla fine le quattro che andranno in CL saranno Napoli, Inter, Juve e Milan, probabilmente. Perché non vedo francamente come le altre si possano inserire. L'Atalanta è scomparsa, la Roma ovviamente mi sembra difficile, la Lazio sta peggio dell'Atalanta, chi entra? La Fiorentina? Bologna? Ciro di Cuoco? Ecco, francamente. Quindi alla fine dovrebbero essere quelle lì le squadre. Si parla tanto del Como, vabbè, vediamo che fa. Secondo me se arriva settima fa un campionatone, secondo me, però la gente dice tante cose, No, io ripeto, a me pare che per adesso, diciamo, non si sia visto granché, se non le cose che si pensava che già ci fossero, ecco, tutto sommato. Io sono molto meno, non mi pare il Milan sia una grande squadra, mi sembra abbia una rosa estremamente, tranne alcuni giocatori, di basso livello. Cioè, la difesa è di basso livello, Ettore, te la puoi inventare come ti pare, ma se te giochi centrali Tomori e Gabbia sei di basso livello. Cioè, se te come esterni c'hai De Winter e Stupinian, cioè sta gente qui veramente, insomma, nel senso, ci si lamenta tanto della Juve, ma non è, cioè, è un'altra cosa.
Salemakers potrebbe giocare benissimo alla Juve. Salemakers, sì, potrebbe benissimo giocare alla Juve, è un esterno che secondo me è un esterno, noi non, sì, abbiamo.
Beh, noi un esterno offensivo Salemakers comunque.
Sì, però fa anche bene.
Cioè voglio dire, noi di esterni, centrocampo. Noi di esterni offensivi ce ne abbiamo una sporta. Ora, francamente, trovare posto a Salemakers nella Juve sarebbe problematico, Cioè, non lo so, io
lo vorrei al posto di Kostic, però vabbè, insomma, una mia opinione.
Sì, come riserva.
Sì, come alternativa, diciamo, non riserva.
Sì, ma cioè, Kostic che ruolo farebbe alla Juve? Cioè, sarebbe un cosa? Cioè,
l'alternativa a Cambiaso.
Quindi uno è fa il terzino.
Sì.
Vabbè, ma Salemakers è il terzino. Francamente anche no. Cioè,
diciamo, capisci? Che Salemakers è... beh, ce l'abbiamo, diciamo che è João Mario.
Che?
João Mario, ce l'abbiamo.
Beh, ora, anche lì, João Mario a me mi sembra un giocatore...
No, dico senso... come caratteristiche.
Sì, come caratteristiche, sì, però insomma, a me João Mario mi pare un giocatore di ottimo livello. Cioè, io sono rimasto perplesso e ancora non ho capito che affare hanno fatto a scambiare João Mario con Costa, perché in questo momento c'è veramente due categorie di differenza tra quei giocatori. Cioè, poi magari Costa è giovane, magari poi pensano nel giro di 3-4 anni di poterlo vendere bene, mentre invece João Mario era in contratto e quindi lo vendevi. Però, voglio dire, a livello di giocatori, secondo me c'è veramente due o tre categorie di differenza. Per me sono cose, sì, questa è una cosa veramente incomprensibile. Cioè, João Mario è uno che entra in una partita di Champions League, gioca, cosa, cioè, Costa l'abbiamo visto l'anno scorso, insomma, voglio dire, bravo ragazzo, però molto molto acerbo, veramente tanto. Non lo so, io ripeto, a me mi sembra che, tolto questo problema, cioè se la Juve avesse un altro centrocampista centrale difensivo, avesse, che ne so, Rabiot,
sì,
un po' scemo, però insomma, ma avesse un alter ego di Locatelli, dai, ci vorrebbe un alter ego di Locatelli, non so chi, un giocatore che ti ha detto Nicolussi Caviglia, ci vorrebbe uno come Nicolussi Caviglia, però di livello un po' più alto. Avesse quello lì, io direi la Juve, insomma, lo scudetto lo può anche vincere, secondo me. Sì. Così sei un po' appeso a certe cose, magari a gennaio prendi qualcuno, che ne so io. Cioè, no? Dipende parecchio anche da dove saremo a quel punto lì, da come saranno andati gli altri. Non lo so, io francamente, ripeto, da qualche parte bisogna cominciare, no? Però ecco,
io ho molta fiducia in Zegrov, nel senso che secondo me è quel giocatore che può effettivamente legare i reparti, pur non essendo un giocatore diciamo difensivo, ma è un giocatore che lega i reparti e che con la fantasia può effettivamente creare qualcosa di diverso. Io mi ricordo che anche il Napoli con Vara riuscì a fare il salto di qualità, ecco. Quindi
no, non so, cioè, può essere, io sono un po', più che altro appunto non mi preoccupano tanto le partite di campionato, devo essere sincero, ma in Champions League io sono curioso di vedere che succede, per esempio, a Villarreal, no? Che Villarreal non è sicuramente una grossa squadra quest'anno, però chiaramente, come tutte le squadre spagnole, la fase offensiva la sa fare. Capito? Cioè, magari ti viene fuori una partita come quella al Borussia, in cui se ci sia un sacco di gol di qua e di là, non lo so, secondo me di partite come quello al Borussia ne vedremo parecchie quest'anno, ecco, devo essere sincero. Mi sembra, o anche con l'Inter, no? Partita in cui c'è un sacco di gol, vai avanti, ti superano, li superi, specie contro squadre di livello più alto, le vedremo, secondo me. A meno che tu non riesca per qualche miracolo alchimistico, a trovare una forma di equilibrio al centrocampo che in questo momento, secondo me, non hai. Perché probabilmente non hai... Allora, l'ideale sarebbe avere giocatori che a centrocampo pressano in avanti, no? E non ce l'hai nessuno, tranne Locatelli, che lo sa fare. Non è un fenomeno, ma lo sa fare. Lì dovrebbe essere Miners che fa quella cosa lì, però purtroppo non la fa. quindi, non lo so. Te, Michele, che ne pensi?
Ma sono sostanzialmente d'accordo con quello che avete detto. Ora, volevo dire una cosa, la volevo dire prima in realtà, sull'intervento
la puoi dire adesso.
Sì, appunto, sull'intervento di Tommaso, che parlavamo di Vlahovic, ritornando prima. Comunque lo stesso Tudor ha detto, guardate, ho parlato chiaro con i ragazzi, è difficile che ci siano dei veri titolari e posso cambiare la squadra facilmente, e soprattutto tutti si devono sentire coinvolti, e questo forse un po', se vogliamo, ha aiutato Vlahovic, che appunto quando parte titolare, forse se sbaglia uno stop, uno o due stop, poi si deprime. Questo ho notato, i primi 5 minuti di Vlahovic ti danno l'indicazione di come andrà la partita.
Sì. Comunque ragazzi, una cosa su. Perché non lo chiamiamo, non lo pronunciamo come si deve? È Vlahovic.
Vlahovic, sì, il problema
è Vlahovic. Vlahovic.
Il problema è che l'hanno sempre pronunciato, diciamo, male, e quindi...
No, ma anche io, però si potrebbe...
Anche il nome è Dusan, invece, non Dusan.
Dusan. Dusan,
sì. Avevo un compagno di classe.
Sì, c'ha la V sopra, c'è il circonflesso sopra. Sì. Dusan Vlahovic.
Per quello che riguarda il centrocampo, non so se sinceramente interverranno eventualmente nel mercato di riparazione, dove non sempre si riescono a trovare obiettivamente dei calciatori che possono essere davvero utili. Non ricordo, insomma, Vlahović venne al mercato di riparazione, però non...
Hai un esempio lampante, Kelly.
Ah, Kelly, sì, Kelly, effettivamente. Kelly, devo confessare, si sta dimostrando una vera sorpresa, speriamo continui così.
Perché Kelly è un giocatore che è esattamente di quel tipo lì, è un giocatore che non ha grandissime, cioè non sa marcare a uomo, cosa che, perché quel mestiere lì nella Premier League non si fa, è un giocatore di posizione anche in difesa, però davanti può essere un problema per quegli altri, perché ti ripeto, lui è uno che se gli dai la palla per segnare, segna, capito? Non è che fa come Gatti, una volta tira le stelle, una volta tira nel sette, una volta fuori dallo stadio. Lui segna. E siccome è un difensore, è più facile che non lo marchino. E poi succede come è successo, capito? Comunque sì. A me non è mai dispiaciuto il giocatore lì, in realtà. È stato massacrato l'anno scorso, secondo me, per motivi puramente...
Ma perché altro, perché andava male tutta la squadra, prof, alla fine ci...
è stato massacrato perché forse l'hai pagato un po' troppo, d'accordo? È un giocatore che poteva valere 15 milioni, 15-20 milioni, la pagava 26, ma non è colpa sua.
No, capito? Vabbè, la Premier è un mercato piuttosto caro, quindi una bottega cara.
No, semmai quello è un errore di Giuntoli. Lui come giocatore, io non ho mai trovato così spregevole come la gente diceva, ma tuttora, cioè, non riesco a capire come mai, no? Perché ogni tanto all'interno della tifoseria si formano delle antipatie strane, no? Nei confronti di giocatori, come se... Cioè, io mi ricordo il trattamento che subì Danilo all'inizio, ve lo ricordate? Che poi è diventato una colonna della Juve.
Vabbè, Danilo perché c'era... Cancelo, l'idolo delle curve. Cioè,
secondo me, per il calcio, diciamo, moderno, atletico, ha un piccolo limite sul piano fisico, nel senso che in difesa, con certi, diciamo, giocatori di ampia capacità anche fisica, ci vogliono difensori di un certo livello atletico, ecco, e Kelly qualche difetto da questo punto di vista ce l'ha. Tecnicamente non è malvagio, nel senso che mi sembra un buon giocatore, e anche quello spirito, diciamo, di sviluppo del gioco che è importante soprattutto per un terzino. Io lo sperimenterei come terzino o come laterale a tutto campo, se ha la capacità di tenere per 90 minuti.
Sull'esterno proprio, come quinto?
Sì, come quinto, perché secondo me metterei forse più Cabal, ma non tanto per un discorso, proprio per un discorso fisico-atletico, ecco, come terzo di difesa, in una difesa 3, perché ci vogliono colossi, ecco, per contrastare soprattutto in area, con un gioco un po' posizionale in area.
Interessante come idea, cioè, perché alla fine chi saranno i tre centrali della Juve? Perché questo è il discorso. In questo momento mi sembra, vabbè, Bremer inamovibile. Calulu non si capisce che cioè, come lo vede, perché l'ha fatto giocare un po' esterno, poi l'ha rimesso nei tre. E a sinistra però chi ci gioca?
Io vedo bene Cabal sulla sinistra. Sulla destra può giocare sia Gatti che Calulu. Io vedo meglio Calulu come terzo di difesa piuttosto che come supporto centrocampo, lo può fare, però diciamo dal punto di vista più che altro dell'intelligenza calcistica io preferirei João Mário, però dipende molto dagli assetti che uno riesce a raggiungere. E poi spero che migliori anche Cambiaso, ecco, perché Cambiaso è un valore aggiunto, anche se quest'anno è iniziato un po' male.
Ma comunque, vabbè, una cosa almeno va detta quest'anno, tranne che forse a centrocampo, dove sei un po' corto, perché a centrocampo te c'hai Locatelli, Thuram, Cop Miners, McKennie, Azzi, se volendo, e Miretti. E basta, no? Mi sembra.
Basta.
Giocare a tre è difficile, cioè, non hai abbastanza giocatori, no, per giocare a tre.
Non hai profondità per farlo, cioè, non avresti riserve.
No, ma poi soprattutto non mi pare che Tudor ci voglia giocare, ecco, mi sembra Tudor sia più orientato verso un 3-4-1-2, un 3, una cosa del genere, che poi non ho ben capito, cioè con l'Inter ha fatto 3-5-1-1 proprio, preciso. Ieri, cioè col Borussia, è una formazione abbastanza spericolata, perché era un 3-4-3 quasi, eh?
Sì, con l'Inter probabilmente si è tutelato dal punto di vista fisico, perché l'Inter è una squadra di giocatori di grande stazza fisica, quindi ha messo i giocatori di grande stazza fisica della Juventus, ha messo Kalulu sull'esterno, McKennie a marcare Dumfries, ha messo tutti i giocatori più forti fisicamente, secondo me voleva fare... impostare la partita così e mettere i giocatori che potevano cambiare passo nel secondo tempo, però aspettavo troppo a farlo, lo ha fatto l'Inter, abbiamo preso due gol e poi per fortuna siamo riusciti a riprendere la partita, però secondo me ha fatto un errore di lettura di partita che ha fatto i cambi che probabilmente voleva fare, ma troppo tardi.
Il problema è anche che non avendo Conceição e Cambiaso, oltre a Zeglov, che secondo me cambierà la stagione, perché è un giocatore che può effettivamente fare la differenza, è chiaro che aveva dei cambi limitati, ecco, e quindi non ha potuto fare molto, ecco, con l'Inter. Con il Borussia, secondo me, i cambi sono stati incisivi, nel senso che l'entrata di Zeglov ha cambiato, anche João Mário ha giocato bene, quindi credo che se riusciamo a mantenere un, diciamo, senza grossi infortuni, la rosa che abbiamo, ci sono soluzioni, soprattutto nel campionato italiano, per fare delle cose interessanti. A livello europeo io sono d'accordo che con certe squadre andremo in difficoltà.
Però se guardiamo il calendario Champions League, perlomeno per quanto riguarda il girone, partiamo nettamente sfavoriti con il Real Madrid, perché poi abbiamo Villarreal, Sporting di Lisbona, Bodo, Pafos, poi andiamo a gennaio con Benfica e Monaco, in cui diciamo che le squadre più forti che andremo a incontrare sono Benfica, Villarreal e Sporting, in cui diciamo possiamo essere a pari livello, male che vada. Quindi squadre nettamente più forti sulla carta abbiamo solo il Real Madrid.
Sì.
Poi dipende anche molto dal periodo, perché abbiamo visto che squadre che insomma potevamo battere come il Bruges nel giorno dell'anno scorso, siamo arrivati in un periodo in cui eravamo
contati a... non il Bruges.
Sì, quello lo dico.
Bruges è un'altra squadra. Bruges è un'altra squadra. Club Brugge.
Dipende anche dal periodo, probabilmente, certo, sì. Però sulla carta, a parte il Real Madrid, che anche il Real Madrid comunque ho visto un paio di partite. Non è partito benissimo, anche loro non sono partiti benissimo, quindi ancora un po' tutto in divenire. Dipende anche, sì, hai detto una cosa giusta, infortuni, speriamo quest'anno di essere fare come l'anno scorso, in cui siamo arrivati a novembre, dicembre, gennaio, in cui eravamo veramente 13 giocatori di movimento.
C'è anche quello, eh? C'è anche quello, che l'anno scorso c'è stato anche quel momento lì, anche quel periodo lì, che secondo me ha un po' cambiato in negativo la stagione. Vediamo. Quest'anno i ricambi ce ne sono veramente tanti, se gli infortuni ci lasciano in pace, insomma, giocatori da ruotare, specie davanti, ce ne sono veramente tanti. Quindi vediamo, dai. Comunque direi sono le 22:48, quindi siamo ben oltre l'ora di trasmissione, si può tranquillamente chiudere. Quest'anno, questa prima trasmissione è stata un po' più tentativa, non abbiamo fatto il solito format, non abbiamo parlato, ne parleremo la prossima volta, tanto siamo a inizio di stagione, avremo tutto l'anno per discutere di queste cose. Intanto io comincio a salutare i miei complici, a cominciare da Ettore Gatti. Ciao Ettore.
Ciao prof, e grazie a tutti gli ascoltatori.
Michele Giliberti, ciao Michele.
Ciao prof, come sempre un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
Mario Correnti, ciao Mario.
Ciao prof, un ringraziamento a tutti gli ascoltatori che sono rimasti con noi fino alla fine.
E Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
Ciao prof, e ciao a tutti.
Bene, io sono il professor Cantor e per la prima volta in questa stagione vi saluto e ci sentiamo fra una quindicina di giorni, più o meno. Buonanotte a tutti.
Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al free software Audacity e diffuso in rete tramite la piattaforma Castbox. La sigla iniziale e finale è Shadows on the Wall di Mike Oldfield. Un grazie come sempre a tutta la redazione di Shadows.